Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci dai la possibilità di accogliere la parola profetica e di diventare anche noi profeti, cioè capaci di cogliere il senso degli avvenimenti secondo la luce che tu ci dai. E tu dunque, Padre, donaci la luce nuova che è quella di Cristo, davanti a cui noi possiamo comprendere in pienezza il messaggio che ci vuoi domandare, che ci vuoi presentare. Ti preghiamo di mandarci lo Spirito Santo perché sia Lui a custodirci nel tuo amore e ad accendere in noi il desiderio di vivere in pienezza ciò che tu ci proponi. Amen. Intanto vediamo chi era Abacuc. Siamo in un periodo che è il periodo in cui le grandi potenze d'Oriente si stanno scatenando. Sono arrivati i persiani, scusate, i persiani, gli assiri, i persiani sono gli ultimi, sono arrivati gli assiri, i quali hanno minacciato prima tutto l'Oriente, sono arrivati nel sud, però si sono, arrivando dalla Siria, hanno incontrato prima il regno del nord, il regno di Samaria, così si chiamava allora, l'hanno invaso e poi lo hanno distrutto. Poi avevano imposto le tasse anche al regno del sud, al regno di Gerusalemme. E questi volentieri hanno preferito pagare le tasse piuttosto che essere invasi, ma dopo hanno sospeso subito di pagare le tasse. Per cui di nuovo gli Assiri stavano scendendo, ma intanto stava arrivando il regno dei Babilonesi. Nabucodonosor ha conquistato, ha distrutto la città di Ninive, che era la capitale della Siria, e lui arriva e pian piano arriva a far pagare le tasse anche a Gerusalemme. Ormai quelli del nord non c'erano già più, erano stati tutti deportati e dispersi, e quindi arriva a far pagare le tasse, e dunque c'è questa ingiustizia palese di un popolo che è il popolo di Dio che deve pagare le tasse a regni umani. E poi succede che a un certo punto gli Assiri hanno tentato di assalire anche Gerusalemme, ma succede qualcosa di inspiegabile, non si sa bene cosa è successo. Pare che sia arrivata la peste nel campo assiro. E quindi quando hanno visto al mattino che c'era la peste, molta gente era morta di peste, molti dei soldati hanno raccolto tutte le sue cose e se ne sono andati. E noi sappiamo, gli storici dicono che era la peste, perché si dice che l'angelo del Signore è passato in mezzo alle truppe, perché loro hanno lasciato come pegno alla divinità locale, che era Dio, dei topi d'oro. Sono i topi che portano la peste. Quindi probabilmente in mezzo alle masserizie, in mezzo ai prodotti da mangiare che avevano portato, i topi arrivano e quindi hanno diffuso poi la peste, loro si sono ritirati e allora hanno attribuito a Dio questa vittoria, eccetera. Ma non è finita perché gli Assiri se ne vanno, ma poi arriveranno i Babilonesi, arriverà Nabucodonosor. E Nabucodonosor sta già minacciando gli ebrei, come sempre, anziché ascoltare ciò che dice Dio. Dio ha detto: non rifugiatevi presso nessun re, ci si alleano con gli egiziani, ma non è che gli egiziani non fanno pagare le tasse, però forse l'Egitto era un po' più lontano, questi erano un po' più lì. E allora arrivano di nuovo poi i babilonesi, arriva Nabucodonosor, ma non è ancora arrivato, ma arriverà. Nel frattempo ci sono queste minacce, quindi il periodo di Abacuc è proprio il periodo di queste minacce. Nella cronologia della cronologia storica del mondo antico, noi abbiamo che Abacuc si trova intorno all'anno 600, e ricordate che nel 598-597 Nabucodonosor assedia Gerusalemme, e come dicevamo stamattina nell'omilia, ha fatto la prima deportazione, quella di 10-12 mila persone, che erano un po' la creme della società, in modo tale che questi non pensassero più di ribellarsi. Bene, comunque, e allora il profeta Abacuc è brevissimo, sono tre capitoli, ma molto intensi. E così cominciamo con la lettura. Intanto ci sono ben due lamenti del profeta Abacuc, e poi ci sono cinque imprecazioni o cinque maledizioni che il Signore manderà fino a quando ci sarà la speranza, la conclusione, è una conclusione di speranza e di fede. Ma parte da alcune domande Abacuc. Abacuc è la domanda che si faceva anche Giobbe: perché, Signore, tu usi il male per correggerci? Perché questo male? No? Cioè, noi siamo già un popolo corrotto, abbiamo dei re che si comportano male, dei capi che sono delle persone senza timor di Dio, dei sacerdoti che sono attaccati al denaro, coloro che dovrebbero essere le nostre guide sono persone che non danno nessuna speranza di solidità. E allora, Signore, perché tu correggi noi che siamo già nel male con altri peggiori di quelli che abbiamo? No? Ci mandi altri peggiori? Come mai? E allora infatti comincia con un oracolo, comincia così: oracolo che ebbe in visione il profeta Abacuc. Fino a quando, Signore, implorerò e non ascolti? Cioè, Signore, cosa servono le mie preghiere? Tu non ascolti, cosa serve? A te alzerò il grido, violenza, e tu non soccorri. Cioè, qui siamo in mezzo alla violenza. Perché non succede niente? Perché mi fai vedere l'iniquità e poi resti spettatore dell'oppressione? Vedete, no? Ho davanti rapina, violenza, ci sono liti, che si muovono contese. Questo è nel popolo di Dio, in Israele, il popolo santo di Dio. Non ha più forza la tua legge, né mai si afferma il diritto. L'empio, infatti, raggira il giusto, il giudizio ne esce stravolto. Quindi siamo in una situazione che è una situazione di disastro. È la situazione che era stata già denunciata dagli altri profeti, Amos, Osea, eccetera. No? Guardate, e allora ecco la risposta del Signore. La risposta del Signore è questa: guardate fra i popoli e osservate, inorridite e ammutolite. C'è chi compirà i vostri giorni una cosa che a raccontarla non sarebbe creduta. Cioè, arriva qualcosa di terribile. Sarà talmente terribile che se qualcuno ve la racconta prima, voi non ci credete. Ebbene, ecco, io faccio sorgere i Caldei. Caldei chi sono? Babilonesi. Sono quelli di Nabucodonosor. Quelli che vengono... gli Assiri erano terribili. Allora dice, guardate, adesso arrivano i Caldei, che sono anche peggio. Quindi, se prima avevate paura degli Assiri, che erano crudelissimi, adesso arrivano questi. Popolo feroce, impetuoso, notate bene, ci sono talmente tante sottolineature di questa crudeltà, feroce, impetuoso, percorre ampie regioni per occupare sedi non sue, quindi si vede l'espansione, no? Prima Nabopolassar, subito dopo Nabucodonosor, poi arriveranno Nabonaide, eccetera, vanno si va avanti, finché poi tramonta questo impero e arriva l'impero di Ciro, i persiani. Per occupare sedi non sue, egli è feroce e terribile, da lui esce il suo diritto e la sua grandezza. Più veloci dei leopardi sono i suoi cavalli. Notate le immagini, cioè, immaginate i leopardi, che sono, il leopardo è uno degli animali più veloci, il ghepardo e il leopardo sono velocissimi, riescono addirittura a vincere le zebre e le gazzelle in corsa, e le zebre sono dei cavalli da corsa, quindi potete immaginare, no? Più agili dei lupi della sera, quindi sono cavalli, ma il cavallo fa vedere anche l'agilità, eccetera. Ma i lupi, invece, quando tu parli di lupi, sai che arrivano e questi sono crudelissimi, finché non hanno visto che non c'è più niente della vittima, l'ha fatta fuori tutta. Balzano i suoi destrieri venuti da lontano, volano come aquila che piomba per divorare. Tutti avanzano per la rapina, la loro faccia è infuocata come il vento d'Oriente, cioè sono abbronzati, sono scuri di faccia, no? Ammassano prigionieri come la sabbia, potete immaginare, no? Quindi ogni volta portano via prigionieri, deportati per lavorare, per tenere puliti i loro canali e per farli lavorare nelle loro terre, no? Egli dei re si fa beffe. Chi è questo egli? È Dio, eh? È Dio che si fa beffe, guarda. E quindi la risposta che Dio dà, no? Dopo aver presentato tutto questo, dice, guarda, che comunque Dio è il Dio che ha in mano saldamente le sorti dell'umanità. Quindi non devi temere. Egli del re si fa beffe e dei capi si ride. Si fa gioco di ogni fortezza, cioè il Signore. E guarda, quando il re Nabucodonosor deve fermarsi di fronte alle fortezze, ma Dio non si ferma neanche di fronte alle fortezze. Le fortezze, ci dice, assale una città e la conquista. Nell'ebraico c'è scritto, riduce tutto a un mucchio di terra, no? Alla fine abbatte tutto quando arriva il Signore. Poi muta il corso del vento, poi muta corso il vento, passa e paga il fio, cioè guarda che loro hanno fatto tutto questo, ma poi succede che Dio capovolge tutto. Il Signore viene a cambiare la direzione del vento. Il vento andava favorevole a loro, no? L'immagine è quella di un veliero che ha il vento pro, no? Quindi può. Adesso ha il vento contro. E quindi sono arrivato io, ha fatto i conti senza l'oste, Nabucodonosor, e quindi adesso paga il fio, cioè adesso paga quello che ha fatto. Questa è la potenza del mio Dio. Quindi abbiamo un primo lamento, no? Questo è l'inizio del primo capitolo, un primo lamento in cui il profeta si lamenta di ciò che c'è in Israele. Poi c'è l'oracolo, guarda che il Signore adesso viene a scuotere questi presuntuosi mandando uno un male peggiore di quello che loro credevano di fare, e ne verranno travolti. E poi c'è un secondo lamento. Qual è il secondo lamento? Su che cosa? È su quello che il Signore ha detto poco fa, cioè a un certo punto il lamento è: Signore, adesso ci hai mandato questi per castigarci, ma il male è peggiore di quello precedente. adesso ci sono le tasse da pagare. Dove andiamo a prendere i soldi per pagare le tasse a questi che sono arrivati, a Nabucodonosor? E allora ecco la domanda, anche qui, no? Un'altra domanda del profeta. Non sei tu, fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, Signore. Tu lo hai scelto Nabucodonosor, per far giustizia. L'hai reso forte, o roccia, per castigare. Tu, dagli occhi così puri, non puoi vedere il male e non puoi guardare l'iniquità, cioè tu non sopporti il male. Tu, Signore, non puoi... l'iniquità davanti a te è un abominio. Allora, ecco qui la domanda. Perché vedendo i malvagi taci? Anche prima aveva detto, no, Signore, tu stai zitto, ma come mai? Perché non intervieni? Perché taci mentre l'empio ingoia il giusto? No? C'è l'empio che sta mangiando il giusto e tu, Signore, che sei il Dio giusto, stai lì. Ma come mai? Tu tratti gli uomini come i pesci del mare. Pesantissimo è l'accusa. Cioè, è cosa, come assomigliano un po' le bestemmie di Giobbe queste. Queste di Abacuc. Tu tratti gli uomini come i pesci del mare. Come un verme che non ha padrone. Il verme non ha padroni, no? L'uomo lo prende e lo schiaccia, no? Egli li prende tutti a labo, tu fai come il pescatore, no? Prendi i pesci a lamo, li tira su con il giaccio, li raccoglie nella rete e contento ne gode. E... però questo è quello che fa Nabucodonosor, cioè si sente un padrone, no? Tu, Signore, sei il padrone, ma invece è Nabucodonosor che sta facendo queste porcherie. E allora cosa fa in più? E li raccoglie, contento ne gode e offre sacrifici alla sua rete. Cioè, in realtà crede che siano i suoi idoli ad avergli messo in mano tutti i potenti della terra, no? Li raccoglie nella rete, contento ne gode, perciò offre sacrifici alla sua rete e brucia incenso al suo giaccio. Il giaccio è quella rete che aveva una specie di... non è la rete normale, no? Ma è una rete che aveva una specie di manica dove, trascinandole così, i pesci finivano dentro e non c'era un punto dove uscire dall'altra parte, rimanevano dentro. Il giaccio era questo. Perché fanno grassa? Quindi cosa fa? Fa il sacrificio al giaccio perché le reti fanno grassa la sua parte, succulente le sue vivande. Continuerà dunque a votare il giaccio, a massacrare le genti senza pietà? E allora anche qui una domanda: ma Signore, fino a quando? Vedete che è la domanda di: ma Signore, tu sei il Dio della vita, tu sei colui che ha promesso che noi avremo un futuro, ma quale futuro potremo avere con questa gente? Ed ecco il secondo oracolo, secondo capitolo. Qual è la soluzione? Allora, intanto, allora il profeta, adesso sì, c'è una parte autobiografica, no? Abacuc parla e dice: mi metterò di sentinella, in piedi, sulla fortezza, per spiare, per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Lui ha dato due lamenti: Signore, adesso tu cosa mi rispondi? Guarda che ti ho posto delle domande molto pesanti. Tu come rispondi? Perché questo? Anche noi, no? Di fronte, dice, ma perché la guerra in Ucraina? Perché che so queste cose terribili dove... Perché questa guerra anche in Israele che continua, che uccide gli ultimi, che ammazza i bambini? Cioè tutte queste cose. Perché? Perché? Anche noi ci mettiamo un po'. Signore, cosa rispondi? Che cosa risponderà ai miei lamenti? Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila bene sulle tavolette, cioè devi scriverla su tavolette di pietra, incidila bene, non tavolette di cera, dove tu cancelli poi, ma tavolette di pietra, perché la si legga speditamente è una visione che attesta un termine. Parla di una scadenza, non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà, non tarderà. Quindi, cosa dice il Signore? Io ti prometto che quello che io ti dico avverrà. Avverrà sicuramente. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto. Qual è questa visione? Qual è la profezia di Dio? È questa. Arriverà il momento, è una profezia che troviamo anche in Ezechiele, no? Cioè, vi ricordate quando Israele, che si trova in esilio, dice: ecco, noi siamo qui a scontare i mali dei nostri padri. I nostri padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli sono rimasti legati. Cioè, noi cosa c'entriamo? I nostri padri hanno fatto il male e noi siamo qui in esilio, siamo nati qui e non possiamo più tornare a casa. Perché l'esilio è durato più di 70 anni. Quindi è chiaro che gli ultimi esuli ormai erano i nipoti dei primi. E questi dicevano: ma noi cosa c'entriamo col male degli altri? Ed Ezechiele dice: non si dirà più questo proverbio, perché colui che fa il male pagherà, non gli altri. Ognuno risponderà di quello che ha fatto. Eccolo qui allora. Ecco, dice, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Cioè, vivrà grazie alla sua fede. Potremmo ritradurre così: il giusto vivrà grazie al fatto di essersi appoggiato a Dio come a una roccia. Questa è la fede, eh? Ricordatevi che quando noi diciamo fede, il verbo fede, credere, è haman. Notate bene, vi ho detto che il denaro veniva chiamato mammon, mammona. No, viene tradotto in italiano, ma non è tradotto. Mammon, che c'è dentro proprio il verbo aman, che è il contrario della fede. Cioè, è l'appoggiarsi al denaro e non a Dio come una roccia. Mentre invece, cos'è la fede? Appoggiarsi a Dio, che è la mia roccia, è il mio tesoro, è Lui il mio tesoro. Quindi, colui che vive lo farà perché? Perché si è appoggiato a Dio, ha scelto Dio come suo tesoro. E poi c'è tutta una serie di maledizioni che vengono contro l'oppressore. Sono ben 5 maledizioni e noi li leggeremo nella seconda riflessione. Adesso preferisco fermarmi qui perché c'è una seconda parte del libro e dopo continueremo a vedere, a riflettere su questo. Però ecco, è interessante vedere la modernità di questo libro, perché di fatto sono ancora i problemi che ci poniamo noi oggi, no? Quanta gente che dice di non credere perché dice: ma se Dio c'è, perché tutte queste cose? Dov'è dunque Dio? Perché Dio non interviene? No, avete mai sentito? Quante volte la gente che ha dei problemi, dei dubbi di fede, eccetera, spesso si tira fuori questo modo di concepire le cose, no? Ma veramente non è possibile che Dio ci sia, perché non può permettere queste catastrofi. Se Lui è giusto, non può fare questo. E invece noi sappiamo che il Dio è giusto, ma è un Dio che ci ha creati capaci di scegliere, di decidere. E quindi ricordiamoci che il male che ci cade addosso non è il frutto di ciò che Dio fa, perché in fondo non sarebbe neanche il Dio giusto, vero, santo, misericordioso, ma i mali che ci cadono addosso sono il risultato di quello che noi abbiamo fatto o non abbiamo fatto. Ricordate che c'è anche un proverbio, vecchio proverbio milanese che io ripeto sempre, chi sputa in cielo si sputa in testa. Cioè, non è il Signore che fa accadere queste cose, ma siamo noi che abbiamo la presunzione di farcela senza di Lui. E quando noi crediamo di farcela senza di Lui, che succede tutto? E quindi è lì la risposta. In fondo ricordiamo che il giudizio, che in ebraico si dice mishpat, in realtà non è da intendere come qualcosa che Dio fa nei confronti delle persone, ma come il risultato di ciò che l'uomo ha fatto con libertà, credendo di poter fare a meno di lui. E per cui quando tu fai, come dire, io vado sull'albero e taglio il ramo dalla parte del, mi siedo sul ramo e lo taglio dalla parte dell'albero, poi è chiaro che farò un bel salto giù, se mi salvo sarà un miracolo, no? Ma non è che Dio mi ha punito, ma in realtà mi sono punito da solo. Cioè, ricordiamo che Dio ci propone la giustizia, la tzedakah, che vuol dire lui ci propone di seguire i suoi progetti d'amore, cioè la gerarchia di valori che lui propone, che sono quelli della giustizia, dell'amore, della bontà, della dedizione, della fraternità, della condivisione, eccetera. Queste sono la giustizia di Dio. Ma il giudizio quando avviene? Quando tu non metti in pratica la giustizia. Seguendo tutto ciò che è opposto alla giustizia, ti distruggi da solo. Ci siamo? Bene, ci fermiamo qui.